sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Dovremmo avere al telefono Pietro Basso. Pronto, mi senti?
Sì.
Ciao, ciao.
Buongiorno a tutti.
Tu sei della rete che si è costituita contro questo decreto 1660, ma visto che noi stavamo parlando di Palestina, mi volevo agganciare anche all'aspetto del divieto della manifestazione del 5 ottobre a cui la rete appunto aveva aderito.
Sì, questo è il primo test dell'era DDL 1660. È il primo test. Perché? Perché la motivazione con cui il governo pretende di vietare, perché poi io credo che si terrà la manifestazione, o comunque noi intendiamo andarci, e non soltanto noi, ecco. Qual è la motivazione? La motivazione è che non si può celebrare, diciamo così, un atto di resistenza, perché è stato questo, possiamo considerarlo come vogliamo, ma certamente nasce dall'impellente necessità, da decenni, tra l'altro 17 anni di assedio, di soffocamento e così via, della popolazione di Gaza. Ecco, non si può ricordare un atto di resistenza, si può il giorno 7 dare il via libera da parte del governo alle manifestazioni che maledicono questa giornata. Non si può invece il giorno, quindi le organizzazioni sioniste, che in Italia sono molto potenti, ci sono pochi ebrei in Italia come si sa, ma le loro organizzazioni sono potentissime e arrivano a negare che sia in atto un genocidio, quando ormai tutto il mondo sa che è questo che sta avvenendo. Ecco, loro hanno libertà di manifestare, ma il giorno 5 le organizzazioni palestinesi non possono schierarsi con il popolo palestinese e con la resistenza palestinese nel momento in cui Israele ha la piena libertà di massacrare in Libano, di massacrare in Yemen e poi a seguire tutto ciò che intende massacrare. Quindi noi aderiamo alla manifestazione del giorno 5, ci saremo il giorno 5, riteniamo questo divieto un divieto provocatorio. Un divieto provocatorio che però anticipa la logica del DDL 1660, che per noi, e lo diciamo in tutte le salse, in tutti i luoghi in cui possiamo dirlo, e si stanno moltiplicando le iniziative. Prima facevo un elenco delle iniziative, veramente molto superiore almeno alle mie aspettative quello che sta accadendo. E lo diciamo in tutti i modi, è un salto di qualità della repressione statale. Lo Stato è sempre una macchina di repressione, non è che la repressione cominci oggi, la repressione è una funzione organica dello Stato, quindi non c'è mai stato uno Stato capitalistico senza apparati di repressione. In Italia sono particolarmente articolati e numerosi. Quindi non è che nasce oggi la repressione con questo DDL, ma questo DDL intende far fare un salto di qualità alla repressione dello Stato in diverse direzioni. Non è soltanto, come alcuni pensano, ed è un punto di vista limitato, non è soltanto un disegno di legge contro i picchetti operai. Questo è un aspetto importantissimo, ma non è la riedizione dei decreti Salvini del 2018, è qualcosa di molto più ampio, di molto più organico. Quindi la denuncia che è stata fatta anche ieri nell'assemblea del SICOBAS a Bologna, la denuncia della funzione specificamente antioperaia è giustissima. Diventa diciamo limitata, limitatissima, se non si rende conto, chi la fa, che l'ambizione di questa legge, che è stata studiata attentamente, è quella di colpire tutte le lotte e tutte le forme di lotta e persino la propaganda della lotta e persino la resistenza passiva ai corpi dello Stato incaricati della repressione, perché questa legge ha due aspetti e vorrei che tutti li considerassero. Il primo aspetto è introduzione di nuovi reati, introduzione di aggravanti su reati già esistenti. Il secondo aspetto è tutela integrale, anche finanziaria. Lo Stato paga per i processi che avranno i singoli appartenenti alle forze di repressione.
Una promessa di impunità, praticamente.
Sì, esatto. Questo è e questo non c'era nei decreti Salvini, non c'era nei precedenti provvedimenti. Cioè lo Stato appresta una copertura preventiva per tutte le forme di violenza che saranno agite nelle manifestazioni, contro le manifestazioni, nelle carceri, mai dimenticare questo, nelle carceri, nei CPR e nei centri di accoglienza, perché in tutta questa organica diciamo logica e strumentazione giuridica di repressione, in tutto questo c'è sempre un elemento di particolare oppressione verso gli immigrati, per cui il 38% dei carcerati sono immigrati, o il 35% a seconda delle mensilità. Nei CPR, nei centri di accoglienza, è punita anche la resistenza passiva. Se stai seduto e non neanche una guardia, un poliziotto, ma semplicemente un dipendente del centro di cosiddetto di accoglienza, dice alzati, te ne devi andare da qui, ecco, la tua resistenza passiva è punita adesso come un reato,
che poi quella è una detenzione amministrativa di fatto.
È certo,
a proposito di quello che succede in Palestina e in Israele.
Esatto, cioè noi stiamo importando qui lo Stato italiano, ma non è solo lo Stato italiano, è l'Unione Europea che sta importando, naturalmente con gradualità, non voglio semplificare, ma stiamo importando progressivamente il modello di repressione organica dello Stato di Israele.
C'è molto da insegnare da questo punto di vista.
Direi che è un modello, anche se, attenzione, alle volte c'è questa ingenuità per cui Israele, l'Occidente sono, diciamo così, il peggio del peggio che c'è nel mondo, gli stati occidentali. Io su questo concordo, ma non concordo sulla visione che invece la Russia, la Cina, eccetera, sia qualcosa di molto diverso, perché il petrolio per bombardare Beirut, io vorrei che i vostri ascoltatori riflettessero su questo, tra i massimi fornitori di raffinati di petrolio per Israele durante quest'anno ci sono il Brasile e la Russia di Putin. E dentro gli apparati di controllo di Israele sui palestinesi fissati sui muri divisori c'è tecnologia cinese.
Certo, allora, gli affari sono affari, quindi
è questo. No? È questo, e non sono stati minimamente interrotti. Noi non possiamo farci rimbambire dall'ipocrisia della diplomazia, e quindi da questo punto di vista che cosa è importante, sia per il sostegno alla causa palestinese e sia per non farci infilare in uno stato di polizia addormentati? Che cosa è importante? È importante l'iniziativa. è importante scendere nelle piazze, è importante che nelle scuole non passi questo disegno di legge Valditara, è importante bloccare subito questo disegno contro gli atti di antisemitismo che è stato presentato in 1004.
C'è solo un cavallo di Troia contro le manifestazioni a favore della Palestina.
Sì, sì, perché è chiaro che ogni manifestazione, se la Segre dice non è un genocidio, lo può dire, anzi è tutelata, tutti, non è un genocidio. Se uno dice è un'affermazione vergognosa, ed è un'affermazione vergognosa, no? Non si può dire. Cioè, attenzione, perché sta avvenendo un salto di qualità in questa repressione statale, e quindi noi non accettiamo il divieto del giorno 5.
Certo. Lo dico solo. C'è una continuità in realtà per quanto riguarda l'apparato giuridico repressivo da parte delle classi dirigenti italiane, mi viene in mente, cioè, dai tempi, come dire, della lotta ai briganti, passando per il codice Rocco, la legge reale. Però questa volta si sta veramente pianificando qualcosa di più complesso e articolato, anche in vista di quello che probabilmente potrebbe accadere con un eventuale coinvolgimento in questi eventi bellici, e quindi creare già il terreno per un nuovo stato di eccezione permanente.
È questo. Guarda, nel seminario che abbiamo tenuto anche con Livio Pepino e con Eugenio Olosco, con la Marina Prosperi, abbiamo tenuto a Roma, e Livio Pepino ha fatto un'osservazione diciamo molto interessante, molto ficcante, e cioè che bene o male nel codice Rocco c'era una attenuante per la commissione di certe azioni e in occasione di manifestazioni. C'era una formula, la suggestione della massa, cioè diciamo c'era questa, nella logica chiaramente repressiva, di separare i caporioni dalla massa. Qui si va oltre il codice Rocco, e si va oltre il codice Rocco per una ragione fondamentale che tu hai ricordato, e che a mio parere, a nostro parere, non è presa in seria considerazione anche dall'insieme dei militanti, e cioè che noi stiamo correndo verso una generalizzazione della guerra intercapitalistica. E se non scendiamo in piazza a fermare questa corsa rischia di travolgere tutto, perché avete visto, è stata data ormai l'autorizzazione a bombardare le città della Russia. Israele ha avuto la mano libera dall'Occidente, dagli Stati Uniti d'America, che adesso rivendicano le bombe che hanno assassinato i capi di Hezbollah, sono americane, è importante rivendicarlo, e dopo tutta l'ipocrisia che gli Stati Uniti d'America vogliono frenare Netanyahu, ma cosa si racconta che c'è già un piano Kushner per passare all'attacco dell'Iran, cioè Si prepara il bombardamento di Mosca, di Pietroburgo, non semplice, perché è chiaro che a Mosca e a Pietroburgo ci sono obiettivi militari, quindi noi colpiamo solo obiettivi militari, no, sono già state colpite queste città, tra l'altro, in un caso con centinaia di morti per un attentato in una discoteca, ma sono già state colpite. Si programma l'attacco all'Iran, perché già viene fuori il piano Kushner, dopo il Libano si passa all'Iran. Quindi dico, dobbiamo svegliarci da questa idea che la guerra sia altrove. L'Italia è in guerra, sì. L'Italia che ripudia la guerra, nella sua Costituzione, che alcuni credono ancora che esiste, ma non esiste naturalmente, e è in guerra.
Sì, e quindi ci sta davanti come compito storico, un po' quello che dicevi tu, quello di opporci in tutti i modi alla guerra che avanza e ci riguarda in prima persona, tutte le guerre che si stanno svolgendo in questo momento, e quindi sicuramente questo è il momento in cui non sottostare ai divieti della questura e scendere in piazza come parte anche di un movimento antimilitarista, possibilmente internazionalista, che vada contro proprio queste guerre. Io ti ringrazio, ti chiedo se c'è dell'altro che vuoi aggiungere.
Sì, vorrei aggiungere due cose. La prima, che hai toccato tu adesso, cioè si deve batterci contro le guerre con una prospettiva internazionalista, cioè il nemico è in casa nostra. Il nemico è in casa nostra. Sono le classi, la classe capitalistica che prepara queste guerre, che vive di queste guerre, che pensa di poter sopravvivere nella sua funzione di dominio del mondo e di sfruttamento del mondo attraverso le guerre. E la seconda cosa che voglio dire è che la nostra rete, Rete Liberi e Libere di Lottare e Fermiamo il DDL, ha avuto è diventata qualcosa di molto interessante. Perché? E ci metto un solo minuto per spiegarlo. Perché abbiamo avuto l'adesione di associazioni palestinesi di solidarietà con la Palestina, di organismi contro la guerra, di organismi del sindacalismo di base, innanzitutto il SICOBAS, di organismi contro la repressione, di associazioni culturali, di associazioni e di gruppi ecologici, di gruppi femministi, di blog, di organizzazioni studentesche. E io credo che questo possa essere la premessa di una capacità di risposta unitaria a questa aggressione del governo, perché ci vuole forza per respingerla. Ecco, questo vorrei dire.
Va bene, allora noi ti ringraziamo, sono disponibili i canali Telegram per tenersi aggiornati sulle tutte le iniziative, tantissime in Italia, della rete Liberi Libere di Lottare. Ricordiamo ancora una volta il corteo di sabato prossimo 5 ottobre, e niente, ti ringraziamo e a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao. Ciao.